Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde.
Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: "È un fantasma!" e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: "Coraggio, sono io, non abbiate paura." Pietro allora gli rispose: "Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque." Ed egli disse: "Vieni." Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: "Signore, salvami." E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato?" Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: "Davvero tu sei figlio di Dio." Parola del Signore. Tutti i miracoli compiuti da Gesù hanno lo scopo di attirare su di sé, sulla sua persona, l'attenzione della gente. Egli poi indirizza l'attenzione della gente verso il Padre. Tutto ciò che Gesù fa è perché gli uomini riconoscono Dio come Padre. L'attenzione che egli richiama su di sé, sulla sua persona, attraverso i miracoli, è un aiuto alla sua missione, però diventa anche un ostacolo. Un po' come i bambini che, se si regala loro qualcosa, si impossessano subito dell'oggetto regalato, poi dimenticano chi gliel'ha dato. I discepoli sono stati testimoni del grande miracolo perché preparare da mangiare seduta stante per 5.000 famiglie è un'impresa piuttosto grande. Essi però hanno partecipato perché sono stati loro che hanno consegnato il pane e due pesci a Gesù. Sono stati loro che hanno ripreso il pane da Gesù e lo hanno distribuito ai diversi gruppi della folla. Essi quindi sono di fronte allo sguardo della folla, delle persone, direttamente con lo sguardo benevolo che hanno verso Gesù. Finalmente gli apostoli, che sono sempre vissuti un po' all'ombra, è arrivato il momento in cui anche la popolazione riconosce il nostro ruolo. Gesù però vede che la piega comincia a essere brutta ed è per questo che costrinse, date la forza di questa parola, costrinse i discepoli a salire sulla barca. Essi non volevano salire sulla barca. Volevano godersi un po' del consenso popolare perché quello per loro significava l'inizio del regno di Dio che veniva e quindi un segno visibile, forte a molte persone che il regno di Dio è realmente cominciato. Gesù però vede questa piega che sta prendendo e li costringe a salire sulla barca per ritornare sulla riva destra del lago. Il lago è infido perché va dall'estremità nord, dove c'è il monte Hermon, che per molta parte dell'anno è coperto di neve. Il lago invece è molto al di sotto del livello del mare e quindi si stabilisce una fortissima differenza di temperatura, quindi con fortissime escursioni e quindi movimenti di venti e quindi di onde sul lago, perché il vento si fa fortissimo. Essi si avvino nella traversata, la traversata un po' lunga perché il lago è circa sui 13 chilometri. Avendo poi un vento contrario, qui si fa poca strada. In compenso però essi prendono una grande paura perché il lago minaccia la loro vita. E questa paura si accresce in loro quando vedono qualcosa nel buio che si muove sull'onda del mare. Essi pensano che sia tenuto loro qualcuno dei defunti. E coi defunti che ritornano vivi non si sa come comportarsi. Quindi la prima reazione è quella della paura. Di fronte ad una realtà che non si conosce, la forma di difesa immediata è la paura. Gesù si presenta loro e dice: sono io, coraggio. Non c'è motivo di avere paura. Pietro riprende ancora un po' dell'entusiasmo, fa presto a sbollire la paura, dell'entusiasmo che aveva nella distribuzione dei pani e chiede: comandami di venire verso di te sulle acque. Gesù l'accontenta. Solo che questo è possibile finché il rapporto uomo-Cristo è molto forte. Solo che mentre Pietro si muove sulle onde del mare, il vento continua a spingere forte e quindi subentra in loro di nuovo la paura, e venendo la paura stacca lo sguardo da Gesù e comincia a piantarsi nell'acqua. Però Gesù c'è ancora e immediatamente dice: Signore, salvami qui. Gesù lo rimprovera un po', certo che di fronte alla domanda di Pietro, comandami di venire da te, Gesù certamente ha sorriso. È l'umorismo che c'è in Gesù che si manifesta nel contrasto fra i progetti e le cose. Qui è bellissimo specialmente il Vangelo di San Giovanni, tante situazioni dove appare l'umorismo reale di Gesù. Gesù però gli dice qual è il punto debole, è che il rapporto con lui è debole. Infatti poi la cosa ha risultato perché nella barca riconoscono: tu sei figlio di Dio. Si manifesta nella moltiplicazione del pane e anche nel fermare le onde e il vento, la potenza straordinaria di Gesù sugli elementi della natura. Per cui l'azione di Gesù non è solo di guarigione degli infermi, ma ha una potenza sulle cose del creato, per cui c'è una disposizione ad ubbidire da parte della realtà nei confronti di Cristo, espressione perfetta del Creatore. Essi quindi, attraverso questi due avvenimenti, approfondiscono la loro fede in Gesù Cristo e ampliano la dimensione del potere di Gesù, non solo quindi sugli uomini e sulle guarigioni, non solo sui demoni, ma anche sugli elementi della natura. È un elemento che fa parte della fede cristiana, credere in Gesù Cristo, figlio di Dio Padre, e colui che presiede all'ordine della natura, e quindi custode della verità della natura umana. Cristo primariamente è venuto affinché gli uomini avessero una corretta coscienza di sé, una corretta coscienza della loro natura. La parola natura significa ciò che un uomo è dalla nascita, ciò che uno è per nascita. Questo è naturale. La parola naturale significa dalla nascita, per la nascita. Cristo quindi è colui che è all'origine dell'esistenza dell'uomo e inserisce a questa profondità dell'esistenza umana la sua presenza. Ed è per questo che, mettete il sacramento del battesimo, si inserisce a livello profondo dell'essere umano, profondo dell'esistenza. Per cui, qualsiasi sia l'azione dell'uomo, la realtà del sacramento non viene mai cancellata, perché è un rapporto che Dio stesso stabilisce con l'uomo. L'uomo può essere infedele, ma Dio è sempre fedele. Si rivela un volto di Cristo, potremmo dire, dagli spazi immensi, e però pone negli uomini una corretta coscienza di sé e a non seguire né la paura, né l'entusiasmo, né l'esaltazione, né la depressione. Capisci il punto? In modo che l'uomo non si esalti oltre misura. Nello stesso tempo non è giusto che l'uomo si deprima ignorando la sua realtà. In tutti i movimenti in cui l'uomo non viene rispettato c'è un'offesa a Gesù Cristo. In questi giorni noi abbiamo avuto notizia e abbiamo notizia della persecuzione dei cristiani in Iraq. Certo che noi siamo chiamati ad amare tutti gli uomini, ma esiste per volontà di Dio un ordine negli amori. E le persone che sono più legate alla nostra esistenza, detti familiari, hanno la preminenza sul bene che noi possiamo fare. Queste persone cristiane, che fanno parte dello stesso corpo mistico di Cristo di cui facciamo parte, hanno una maggiore partecipazione alla nostra vita. Quindi i maltrattamenti che essi subiscono entrano direttamente a far parte del corpo di Cristo, che è la sua Chiesa, cioè di noi partecipi del corpo di Cristo. I vescovi italiani, d'accordo col vescovo dell'Iraq, si sono organizzati affinché nella giornata del 15, ma noi lo facciamo anche oggi, ciò che viene raccolto in chiesa sia a favore di questi cristiani che sono sotto persecuzione gravissima, perdono le loro case e anche la loro vita. Le donne sono prese e messe sul mercato come se fosse merce. C'è quindi una rovina profonda della immagine dell'uomo che Cristo ci ha portato. Loro possono essere di qualsiasi religione, ma anche all'interno dell'Islam sono dei banditi. È importante che coloro che seguono l'Islam si esprimano e manifestano ciò che ne pensano di queste cose, in modo tale che noi sappiamo con chi abbiamo a che fare. Ma questo per aumentare l'amore alle persone, perché nel cristianesimo è dovere di amare anche le persone che ti fanno del male, capito? però è giusto saperlo con chi si ha a che fare. Cristo quindi è venuto a darci la vera dimensione dell'uomo e noi in ogni modo dobbiamo rispettare questo volto umano. Per questo noi nella messa di oggi, poi nelle messe che diremo nel giorno dell'Assunta, ciò che raccogliamo in chiesa è a favore di questi cristiani, di queste persone che condividendo la fede molti secoli prima di noi hanno vissuto la fede in tutti questi secoli e sono testimoni del valore della fede cristiana anche in situazioni molto difficili e faticose, perché è Cristo che dà loro quella forza, come ha dato a Pietro, di non essere sommersi dai contrasti, dalle violenze, specialmente architettato dalla malignità degli uomini, espressione di ciò che, dell'odio che il diavolo ha nei confronti di Cristo e dei cristiani.